cose, non solo bisogno di una cosa tecnica, diciamo quelle cose tecniche. Chi non si ferma pranzo, chi non si ferma pranzo, alzi la mano. 1, 2, 3, 4. Sì. Bene. Ricominciamo il nostro percorso. Avete, chi non ha visto ancora il programma dell'anno nuovo, lo trova qui in fondo sul tavolo, dentro Declan Blu, quest'anno abbiamo puntato sul blu, solitamente rosso, ma adesso lo sono. E tra le varie iniziative c'è questa serie di incontri, dei riferimenti aperti a tutti. Il tema, ormai lo sapete, è il tema delle virtù, giustamente dopo i vizi facciamo virtù, e forse scoprirete che era meglio parlare dei vizi che delle virtù, perché è un gusto che c'era più sostanza forse adesso. Iniziamo con una introduzione. Marco si sta sentendo. Oggi la dedichiamo all'introduzione al mondo delle virtù. E vi accorgerete, chiedo scusa fin da ora, nel senso che il tema di oggi è un tema tosto, lo dico subito, mi sono mai avanti, quindi chi siamo all'inizio, chi deve andare, vada subito, perché alzata in età è brutto, però è necessario, quindi vi accorgerete che è una lezione, se vogliamo, molto scolastica, però era necessario, affrontarlo. E poi invece dal mese prossimo, da novembre, cominciamo a vagliare, a penetrare proprio dentro le singole virtù. Solitamente quando si trattano le virtù si parte con le quattro virtù cardinali, quindi si inizia con la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. E voi vedete che a novembre iniziamo in realtà con la fede. Perché inizio con le tre virtù teologali? Per il fatto che, una cosa molto pratica, molto semplice, il fatto che verso aprile, maggio, quando dovremo affrontare le virtù tolte come la speranza, come la carità, a maggio non ci fa nessuno, nel senso che per una serie di problemi, no, maggio è di primavera, così. Quindi rischiamo di non concentrarsi abbastanza sulle virtù veramente tolte. E quindi ho pensato di iniziare subito con la fede, la speranza e la carità, in modo che nei mesi freddi siamo anche più invitati all'ascolto, all'accoglimento, così. Non che la provenienza della giustizia e la provenienza del bilancio non sono importanti, ma è meglio morire. Ecco, no? Come dicevo prima, lo schema della giornata è un po' cambiato, la mattinata più o meno che l'anno scorso, nel senso che il contenuto lo comunico adesso, poi fino all'ora di pranzo vi chiedo il silenzio, quindi un momento, appunto perché non sia soltanto una conferenza intellettuale, ma una comunicazione del resto dello spirito, quindi non bisogna che lo spirito veramente possa entrare in noi e accoglierlo nella preghiera, bisogna che queste cose diventino in qualche modo preghiera. Quindi chiederei, proprio ve lo chiedo col cuore, come l'anno scorso, dall'altra parte, il silenzio. Lo so che è difficile, che è dura tutto, ma è necessario, perché stiamo vogliamo dare rispetto di chi invece vuole veramente farlo. Fino a pranzo, pranzo è la mezza, quest'anno è la 12:30, quindi da quando finisco fino a pranzo vi chiederei questo momento, che ci sarà poi un'ora e mezza di silenzio. Nel pomeriggio, facendo il pranzo alla mezza, sono in pranzo un pochino prima, il pomeriggio di volta in volta verrà riempito di contenuti diversi. Oggi, e probabilmente anche la prossima volta, io vi proporrei un altro tema un po' pesante, no? Nel senso che vi piacerebbe oggi comunicarvi un percorso che ha a che fare quindi con le creature, non è che ci inventiamo altre cose, ma poi vi spiego perché c'è una confidenzialità. Vi potrebbe far proporre un percorso sull'arte, quindi sul bello, e oggi vi proporrei un percorso sull'arte paleocristiana. Paleocristiana, cosa vuol dire? Vorrei assieme a voi ripercorrere quei secoli, sono 4, 5 secoli dopo Cristo, nel quale si afferma da una parte l'arte cristiana, ma dall'altra parte l'esigenza fondamentale dei primi cristiani, delle prime comunità cristiane, di comunicare il messaggio cristiano attraverso l'arte, inizialmente attraverso dei simboli. Quindi faremo vi propongo una spiegazione dei grandi simboli cristologici degli origini, quindi il buon pastore, il Christmas, cioè la chila rossa, no? la chila isa sarebbe, il pesce, l'agnello, il pavone, la palma, il leone, tutti simboli che attraverso cui i primi cristiani, segnandoli, disegnandoli, ponendoli soprattutto sui sarcofagi, comunicavano un profondissime contenuti di fede, che noi oggi non dicono più nulla, perché se voi vedete queste cose dite ma come c'è qua dentro? Per loro era fondamentale, perché non potendo scrivere testi, non potendo predicare, perché se no prima della 112, o meno un po' dopo, non potevano farlo perché le persone persecuzioni, allora capite cosa era importante scrivere e leggere, saper leggere più segni. Quindi vorrei fare un percorso di questo genere oggi, se capite la sentite. Bene, allora io direi di iniziare, però questa volta inizierei da un punto di materiale, perché a scuola, questa volta vedete che la lezione scolastica, a scuola si dà un materiale. Allora, io ho bisogno delle palette, e qualcuno comunque, che mi distribuisca questi fascicoli, un valletto e una valletta, mi valletta e l'intera, grazie. Ecco, uno è il foglio classico che vi lascio ogni mese, dove c'è la traccia delle cose che io ho, ovviamente non c'è tutto, ma c'è tanto una traccia. L'altro invece è un assunto di alcuni articoli del Catechismo della Chiesa Cattolica. Per chi mi segue nella predicazione, negli incontri, sa che non amo proporre il Catechismo della Chiesa Cattolica, non perché non condivido le cose che mi sono scritte, ma semplicemente perché so che fa paura il Catechismo della Chiesa Cattolica. C'è un... forse per il tomo che è, per il contenuto che ha, per il modo in cui è scritto, può fare un po' paura. Però oggi è necessario, è fondamentale che noi lo apriamo, leggiamo qualche articolo, poi il resto lo porto a casa, o soprattutto nel momento di silenzio, di preghiera, vi inviterei a leggere, perché è una bomba. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, se c'è qualcuno che vi aiuta a leggerlo, è veramente fondamentale, è importantissimo. Purtroppo abbiamo quel catechismo, questi ismi fanno un po' paura, tutto che ismo e ismi inquieta un po'. Dovevo cambiare il nome, vabbè. L'anno scorso abbiamo parlato di vizio e di vizio. Possiamo dire che le virtù che affrontiamo oggi, che oggi iniziamo non andiamo ad affrontare, sono l'altra parte della medaglia. Tutti sono convinti?
Arrivo.
Mi chiede anche per
il
Grazie. Quindi le virtù sono l'altra faccia della medaglia. Lasciamo subito prima l'esempio. Abbiamo visto l'anno scorso che i vizi sono l'attitudine, la stabile disposizione a compiere il male, il peccato. E dice questo, la stabile attitudine, la disposizione a compiere il male. Uno abituato a fare il male. Tanto abbiamo detto che non tutti i peccati sono vizi, ma tutti i vizi sono peccati. La virtù cosa farà? Sarà la disposizione stabile, cioè l'abitudine a compiere il bene. Vedete che è proprio l'opposto. Una è la stabile abitudine a fare il male, la virtù è la stabile abitudine a fare il bene. Il problema qual è? Il problema è che non si parla più di virtù. Mentre di vizi si parla tantissimo, si pubblica tantissimo sui vizi, adesso c'è una revalga di comunicazioni tra i quali fatto poi pubblicità, uscirà il testo, uscirà il libro sui vizi capitali, per esempio nei nostri incontri portati sul libro uscirà, penso, tra 10 giorni, quindi il prossimo mese troverete il libro sui vizi capitali. E che vi invito a prendere perché è un testo fondamentale, non perché l'ho scritto io, ma perché c'è contributo anche delle psicologi che hanno partecipato l'anno scorso, con un bel tomo di 300 pagine, quindi è una cosa seria. Mentre di vizi si parla tanto, di virtù non se ne parla più, e non se ne parla più da un po'. Vi leggo soltanto tante definizioni. Pensate, Foscolo dice, chiamiamo pomposamente virtù tutte quelle azioni che giovano alla sicurezza di chi comanda e alla paura di chi serve. Le virtù ci rendono migliori, vizi soddisfatti, dice Gervaso. E sono io mi sono posto sul foglio quella frase, quelle due indicazioni di Giacomo Leopardi. Ormai la parola virtù non si incontra più se non al catechismo, nelle barzellette, all'accademia e nei giocherenti. E ancora, nello Zibaldone scrive, oggi non può scegliere il cammino della virtù se non il basso, il figlio, il vile, il debole, il misero. Questo è Leopardi. Veramente ha voluto di una scarsissima fama il tema della virtù. Ma ancora oggi, se ci pensate, dove che si parla di virtù? Chi è che ne parla? Non certamente nei luoghi di vita, non certamente in televisione o in mass media. Se voi digitate virtù su Google, ad esempio, le prime voci sono tutte associazioni sportive. No? Virtus Bologna e poi da Virtus e Reale, no? Perché Virtus è la prima di tutto. Quindi abbiamo accomodato il campo religioso di questo tema e è stato ereditato dall'associazione, ma invece vada dell'associazione sportiva. Il Nuovo Testamento ne parla pochissimo, ne parla soltanto 4 volte, nelle secoli. Gesù non aveva finito. Allora perché ne parliamo noi? Perché dedichiamo un anno alla virtù? Perché io spero, almeno a conclusione di oggi, di recuperare perlomeno l'importanza di fermarsi su questo tema. Perché è importante fermarsi? Partiamo proprio dall'etimologia, vi dicevo che facciamo una lezione scolastica, ma è il titolo del nome. Etimologicamente il termine virtù deriva dal latino, vivere, e vivere sapete essere l'uomo nel senso che l'uomo maschio, l'uomo guerriero, l'uomo potente, l'uomo forte, eh? Infatti la radice di virtù vis invece la forza, quindi possiamo dire una delle cose che virtuoso è l'uomo essenzialmente maschio, forte, guerriero, vigoroso. La stessa cosa la troviamo anche se chiediamo un aiuto al greco. Il termine greco di virtù è arete. Anche qui la radice aeion, aretos, significa eccellente, migliore, l'ottimo. Quindi virtuoso sarà l'uomo eccellente, l'uomo che eccelle, quello è l'uomo virtuoso. Da qui il termine nostro aristocrazia, il governo in mano alle persone eccellenti, l'aristocrazia. Il governo di Dio. Ma bisogna capire proprio dei greci, se vogliamo comprendere qualcosa di, sulla virtù. I greci sono, erano, intellettuali per natura. Per loro ciò che conta è essenzialmente ciò che avviene dentro, nella testa. Di conseguenza la virtù è una questione intellettuale, una questione di pensiero, una questione di scienza, nel senso di sapienza. Allora possiamo dire che il termine virtù è essenzialmente ciò che avviene nello spirito. Di conseguenza, l'uomo virtuoso è l'uomo che eccelle nell'intelligenza, nel pensiero, nell'idea, nella sapienza, e di conseguenza opererà anche bene, perché tutto ciò che viene operato nel concreto, nell'opera, quello che noi chiamiamo la vita morale, cioè la vita pratica, la vita quotidiana, le scelte, i rapporti interpersonali, le parole dette, i lavori fatti, no? Tutto ha, saranno virtuose nel momento in cui lo compie un uomo virtuoso, però a livello di scienza, di sapienza. Però tutto parte da qui, i greci, per noi sono tantissimo così. Chi ha sistematizzato il tema delle virtù in ambito greco ovviamente è il grande Aristotele. Chi ha fatto, si è applicato un po' di filosofia, si è beccato l'etica di Aristotele, che dal 10 volumi di etica il secondo è dedicato proprio al tema delle virtù. E Aristotele cosa diceva? Diceva che il centrale, ciò che conta, la cosa più importante dell'umano vivere è la sapienza, quindi una virtù intellettiva, razionale. Fondamentale perché fissa i criteri delle virtù etiche, cioè della prassi. Della prassi. Però se prima c'è il pensiero e poi la prassi. Quindi la persona che eccella, abbiamo detto, la persona che eccella nel pensiero farà eccellente anche nell'opera, perché è conseguenziale. Perché come ragioniamo, come operiamo? Il pensiero informa la volontà diventa opera. Cioè l'intelletto vede ciò che è bene da fare, ciò che è bene da compiere, la volontà lo passa, questo pensiero alla volontà, la volontà lo fa diventare opera, prassi, scelta concreta. Per Aristotele, le virtù sono delle, e qui diamo la definizione che in realtà da Aristotele è giunta fino a noi, quello che dicevo prima, per Aristotele le virtù sono delle disposizioni che muovono all'agire. Se vogliamo togliamo il termine a disposizione, mettiamo un altro termine fondamentale che troveremo dopo. Sono abitudini. Sono abitudini che muovono all'agire. Aristotele dice, ma queste virtù, queste, a livello questa dimensione del pensiero, devono essere coltivate, devono essere educate, devono essere conclusi da un uomo libero, altro termine che tornerà e vedremo, la libertà, senza dilatare la possibilità di essere virtuoso. Vedete, abitudine a compiere, a compiere il bene, gli leggo un passo proprio dell'etica nicomachea di Aristotele. La virtù, dice Aristotele, non so cosa lo messo per la virtù è una specie di medietà. Perché ovviamente lui dice, come si fa a agire bene una volta che l'uomo virtuoso, l'uomo che eccelle nel pensiero, eccelle nell'intelligenza, nella sapienza, poi passa ad agire? E lui dice, la virtù è una specie di medietà in quanto tende appunto costantemente al mezzo, da qui che il vero sta nel mezzo, cioè la medietà. L'eccesso e il difetto sono propri del vizio, mentre la medietà è propria della virtù. E qui si fa una molto bella Aristotele. Si è buoni in un solo modo, cioè facendo il bene, cattivi in molte e svariate maniere. Allora, se dovessimo scegliere un luogo per i nostri incontri, pensiamo ad una strada, ad un sentiero ben battuto, un sentiero con dei bei margini. L'uomo che percorre questa via centrale, questa via piana, questa via sicura, è l'uomo virtuoso. Perché sta compiendo una via di mezzo? Perché, poi un concetto che va avanti nella cultura biblica, perché vi sono in realtà molte possibilità di piccole deviazioni, piccoli sentieri, a volte molto luminosi, che attraggono anche molto, molto appariscenti, molto invitanti, però sono piccoli sentieri che conducono nel baratro, che conducono a nulla. Allora Aristotele dice, l'uomo che percorre la via di mezzo, la via del vero, è l'uomo del fuoco. Chi prende questi sentieri laterali, che è molto bello vedersi, forse invitanti, ma alla fine non conducono a nulla se non nel vuoto. Questa idea torna, sarebbe un po' l'idea delle due vie che torna tantissimo nell'Antico Testamento. Poi arrivano altri pensatori che si chiamano gli storici. Avete sentito anche gli storici. Gli storici così dicevano, contestavano un po' alla risposta di queste cose, dicevano, senti, ma non basta avere dei pensieri, delle idee, sapere tutto, essere saggi. Perché, e da qui nasce, possiamo dire, quella frase che torna a croce, tra il dire, tra il pensare, no? L'immaginare e il fare, tra dire e il fare, c'è di mezzo un abisso. Cioè non basta avere dei pensieri, non basta pensare di essere buoni per esserlo veramente. Questo guarda, questa idea è abbastanza fino a noi. Oggi noi conosciamo tantissime persone che pensano di essere, in un certo modo, buoni, a posto, no? Però manca tutta la parte esperienziale. Una cosa appunto pensare, gli storici si sono posti questo problema e dice caro Aristotele, noi non ti seguiamo perché non è così semplice. E pensate alla cultura semitica, alla cultura ebraica, quindi la scrittura coglierà in pieno questa parola tra gli storici con i profeti e poi in maniera emblematica con Gesù di Nazareth, con il Cristo. Perché tutti i profeti avevano da una parte la legge cosa fa? La legge divina cosa fa? La norma, la legge, anche la legge divina, perfetta in sé, confusa in sé, però è bella, ma io non riesco a praticarla, io non riesco a metterla in pratica. Tutto è vero di teoria, ma voi bisogna adattare alla prassi. I profeti dicono, verrà il giorno in cui, qui Ezechiele e Geremia lo fanno in maniera bellissima, drammatica, dice, noi constatiamo che il nostro popolo sa che cos'è il bene, ma non è vero di noi. Ed è un disastro, quindi sarà condanna. Sapere ciò che ti farebbe felice, ma non essere in grado di compierlo. Paolo dirà, scusate, magari non si può fare neanche la legge, perché almeno uno non sa neanche cosa dovrebbe fare, no, per essere felice, almeno non lo sa, continua a dire che non può. E invece i profeti cominciano a dire, verrà il tempo in cui la legge verrà scritta nel cuore, non più su tavole di pietra, che dicono ma non ti danno potere di farlo. Verrà scritto nel cuore in modo che oltre a dirti ciò che devi fare ti dà anche il potere di farlo, la capacità di farlo. E voi capite che questo momento della grande libertà avverrà poi con Cristo. Vi leggo un passo adesso, ve l'ho messo anche, io lo cito tantissimo questo, in tutto lo tiro fuori in tutte le stanze, perché penso che sia l'autore e dei più grandi maestri di vita spirituale. Lui si chiama Vladimir Sergei Solovyov, non so se è lui la pronuncia, Solovyov. Ma qui sono Solovyov. Tra l'altro io questo scrittore lo tratta da un testo che i fondamenti spirituali della vita, che è un testo molto accessibile di Trudeau. Lo troviamo anche trovando le copie qua, se qualcuno non l'ha già preso. È un testo fondamentale, ma se di caso dovete fare un regalo, ecco, fatevi questo testo che è veramente scandale praticamente il fondamento della vita spirituale, questo uomo eccezionale della tradizione russo-ortodossa. E si pone lo stesso problema questo autore, perché lui dice credersi fonte del bene, cioè pensare di avere il bene in sé, naturalmente, è una follia. Pensate che Gesù stesso dice, praticamente quello che va da Gesù gli dice, maestro buono, cosa devo fare? E lui dice, aspetta un attimo, perché mi chiami buono? Pensate, neanche Gesù si ritiene fonte del bene. Uno solo è la fonte del bene. Quindi noi possiamo diventare buoni per partecipazione. L'unico che è il bene, e ha il bene perché è il bene, è il Padre. Perché mi chiami buono? Uno solo è buono. Vedete? Quindi ritenersi fonte origine del bene è una follia. Cioè in qualche modo noi dobbiamo partecipare del bene. Sentite cosa scrive solo di lui. Consacrato il male, fuori di noi e dentro di noi. L'incapacità di combatterlo e vincerlo con la nostra buona volontà sorge in noi la necessità morale di cercare un'altra volontà tale che non solo voglia il bene ma pure lo sostenga. Perché ci fosse un Dio, cosa dico io, ci fosse un Dio che ti dice di fare il bene, ma non te ne dà la possibilità, non è più un Dio, è un dittatore. Guarda, quel Dio, sono i grandi maestri se vogliamo. Ti dicono cosa fare, ma non ti dà la possibilità di farlo. Un Dio che ti dice di fare il bene, perché facendo quel bene, amando, se vogliamo, hai la felicità e la vita eterna, hai finalmente il cuore compiuto, ma non te ne dà la possibilità che Dio è. È un Dio tremendo. Questa cosa l'hanno intuito i profeti. come fai a dire di fare, di, no, di osservare, di compiere, ma non dà la possibilità di fare? Agostino questa cosa la percepirà e dirà nelle confessioni questa metodo, come diventa questo aforisma di trasfondamentale, dammi ciò che mi chiedi e poi chiedimi ciò che vuoi. Donami ciò che mi chiedi e poi chiedimi ciò che vuoi. Ma non chiedermi di fare se tu non lo dai, capite? Ma torniamo, lo concludiamo, concludiamo la frase di lui, dice solo che una tale volontà esiste e prima che noi la rinfacciamo essa stessa ci ha già provato. Non dobbiamo andare noi alla ricerca di Dio, aspettare soltanto che accettare che Dio ci raggiunga. Essa rivela se stessa le nostre anime con la fede e ci unisce con la preghiera. Poi davanti dice, credere in se stessi come fonte del bene è una follia. Se veramente vogliamo una vita libera e perfetta, virtuosa, allora dobbiamo affidarci e abbandonarci a colui che può liberarci da una bella sulla sorte del bene. Ecco, questo è un po' il percorso, eh? L'aspetto greco, il pensiero greco, tutto questo nella testa, gli storici che cominciano a mettere un po' in dubbio questa cosa, perché una cosa è il pensiero, una cosa è l'operare, e poi la riflessione ebraico-cristiana. Gli autori cristiani accettano la definizione aristotelica di principio e dicono, anche noi, la virtù è la stabile abitudine a fare il bene. La virtù è la stabile abitudine a fare il bene. Ma perché occorre essere virtuosi? Appunto perché la virtù ci dà la possibilità di individuare da una parte che cos'è il bene e dall'altra parte di poter essere compiere. Quindi l'uomo virtuoso è l'uomo che stabilmente in tutte le circostanze o nella grande maggioranza delle circostanze compie il bene. Ma perché è importante compiere il bene? Perché è importante non soltanto avere l'idea del bene, di partorirlo con la testa e poi poterlo anche compiere. Perché questa necessità del bene? Perché l'uomo deve essere informato dal bene? Perché facendo il bene ci configura all'unico bene, con la B maiuscola, che è Dio. E dato che noi siamo stati creati in immagine e somiglianza di Dio, facendo il bene compiamo la nostra piena vocazione. Allora qui bisogna aprire il nostro catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, io sono sicuro che ciascuno di voi ha una Bibbia in casa, ma ho qualche dubbio che ciascuno di voi abbia un catechismo, perlomeno quell'ultimo, quando l'ho pubblicato nel, non mi ricordo neanche più in casa, l'ho già nel 90, nel 92. Sapientemente, perché la Chiesa è sapiente, è stata messa la trattazione sulle virtù in un contesto molto più ampio che segue la riflessione di Tommaso. Chi si è fermato molto dopo l'Aristotele sulle virtù è Tommaso d'Aquino, questo grande, più grande teologo forse dell'Occidente, che è chiamato conosciuto, che infatti il cristianesimo, la Chiesa cattolica parla delle virtù contestualizzandolo in un ambito molto più ampio. E qual è questo ambito? È l'ambito della nostra vocazione, cioè della vocazione dell'uomo. In teologia questo ambito ha un nome molto possiamo dire, un'ora si fa, sì, ve lo dico, ma dimenticatelo subito, perciò non serve ricordarlo, questo ambito della filosofia si chiama protologia, protologia. È simpatico, protologia, sta di parlo, protologia, ma cos'è la protologia? La protologia è quella scienza della parte della scienza teologica che in qualche modo parla, studia la vocazione primordiale dell'uomo, cioè ciò a cui l'uomo è stato chiamato da parte di Dio. Guardate che questo è un aspetto importantissimo, un aspetto fondamentale, perché noi viviamo, l'uomo vive come compito da realizzare, cioè ciascuno di noi, che lo sappia o meno, vive per realizzare, compiere un compito. E qual è questo compito? Tutti è lo stesso, stesso compito, quando? Diventare chiaramente se stessi. Cioè l'uomo è chiamato a diventare se stesso. Questo è l'imperativo categorico. Noi siamo compiti da realizzare. Dio ci ha creato proprio per questo. Parliamo per assurdo. È come se Dio, creandoci, mettendoci al mondo, ci avesse detto, avrebbe detto già ad Adamo e poi a ciascuno di noi, diventa ciò che sei. Diventa ciò che sei. Questo è l'imperativo categorico che ti aspetta di realizzare, di compiere in qualche modo. E cosa siamo? Se il compito dell'uomo è diventare ciò che sei, cosa siamo? Ce lo dice il Catechismo. Articolo 1, che avete lì, il numero 1701. L'uomo che cos'è? L'uomo è un essere creato a immagine e somiglianza di Dio. Allora, se noi siamo immagine di Dio, siamo chiamati a diventare sempre più somiglianti. Se Dio in qualche modo, sei stato creato immagine e somiglianza di Dio, diventa ciò che sei, diventa Dio. Voi sarete dei, dice Dio nell'Antico Testamento. Questa è la nostra altissima vocazione. Diventare Dio. Il Catechismo ci dice, al 1701, qualcosa di importantissimo. Che in realtà Genesi 1:26, l'uomo è stato creato in madre e somigliante di Dio, viene sviluppato e compiuto nel Nuovo Testamento attraverso Paolo, che dice, ci dice chi è l'immagine di Dio. È Cristo. E in Cristo, immagine del Dio invisibile, Colossesi 1:15, che l'uomo è stato creato all'immagine e somiglianza del Creatore. Guarda che sta prendendo una bomba. E in Cristo, che immagine del Dio invisibile, che l'uomo è stato creato immagine e somiglianza di Dio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire proprio che noi siamo stati creati immagine e somiglianza di Dio, ma l'immagine che cos'è? È Cristo. Quindi, chiudendo, noi siamo stati creati immagine e somiglianza di Cristo. Allora, la nostra vocazione qual è? Diventare simili, somiglianti a Cristo. Una cosa è l'immagine, una cosa è la somiglianza. L'immagine che cos'è? Se siamo creati immagine, l'immagine possiamo dire che è la possibilità di concepirci. Possiamo dire, perché è applicato un po' di filosofia, è la potenza. Noi potenzialmente siamo cristici, siamo Cristo. Siamo, perché siamo stati creati immagine del Dio e di Cristo. La nostra vocazione qual è? Diventare somiglianti a questa immagine. La nostra, vedete, noi siamo ad immagine, quindi potenzialmente siamo chiamati a diventare. Nella vita stiamo assomigliando a Cristo sempre di più, compiamo la nostra immagine. È come se noi avessimo di fronte l'immagine, proprio il volto di Cristo, tutta la nostra vita facendo che cosa? Il bene, facendo il bene, quindi amando, ci configuriamo sempre di più per l'immagine. Ecco qual è la nostra vocazione. Io, questo è un passo, lo so, complicato, difficile, ma fondamentale. Dobbiamo, altrimenti perché tu qui non c'entra nulla. Però io spero che questa idea sia passata. Sì. Io l'ho ribadito perché merita la marcia un po' di più per avere l'idea. Il cristianesimo insegna, altrimenti siamo dei liberi battitori, pensiamo di essere inseriti in una vocazione, noi siamo dei chiamati. Vocazione cosa vuol dire? Quello di avere la vocazione, non è avere la vocazione di andare monaca, suora, frate o prete. Vocato, vuol dire che siamo tutti dei vocati, siamo tutti dei chiamati. E alla fine della nostra vita è triste voltarsi indietro e aver constatato di aver disatteso la chiamata. Perché siamo stati chiamati a essere qualcosa e forse non siamo diventati, non è che andiamo all'inferno, non è questo il problema, che saremo puniti, ma se siamo autopuniti, siamo stati chiamati a qualcosa di alto, e cosa abbiamo fatto di questa altissima vocazione? Cosa abbiamo fatto? Chiamati ad essere Dio, siamo diventati che cosa? Povera creatura, coloro che si sono persi nelle pozzanghe, coloro che si sono accontentati del mangime in un pollaio, chiamati ad essere vivi. Ecco, allora, cos'è la virtù? È proprio questo. La virtù è la stabile disposizione, cioè l'abitudine a compiere quel bene che ci configura a Dio, che ci fa somigliare a Dio. Allora l'uomo virtuoso è l'uomo che si sta prendendo cura della propria vocazione, perché ciò che ci realizza, ciò che ci compie è soltanto fare il bene, vivere, ma fare non è più brutto questo fare, ma ad essere imbevuti dal bene, e chi è imbevuto dal bene non può che fare il bene, perché uno fa ciò che è l'agire, se parla del ciclo biologico, l'agire segue l'essere, se tu non sei, non fai niente. Allora abbiamo bisogno di essere imbevuti dal bene, no? Abbiamo bisogno di essere imbevuti dal bene per poter compiere il bene. E compiendo il bene, non facciamo un favore a Dio. Guarda, qui Dio non c'entra ancora. E qui un'altra cosa che è ciò che fa la differenza tra moralismo e morale. La morale è una cosa seria. La morale, cioè la vita pratica secondo il bene, è proprio quello che riguarda noi anzitutto. Noi non facciamo il bene per essere, non essere puniti o per... No, il bambino fa questo. E poi l'infantilismo nella vita cristiana, cioè purtroppo. Cresciamo. Ecco perché abbiamo bisogno di questi momenti. Ecco perché abbiamo bisogno di una riflessione serena sulla nostra fede. Ecco perché ci fermiamo un anno su queste cose. Perché dobbiamo crescere. Noi abbiamo, siamo chiamati un'altissima vocazione. La persona umana partecipa alla luce e alla forza dello Spirito Divino, grazie alla ragione capace di comprendere cos'è l'ordine delle cose. Trova la propria perfezione nel cercare, nell'amare il vero e il bene. Con la sua ragione l'uomo conosce, 1306, con la sua ragione l'uomo conosce la voce di Dio che lo chiama sempre a fare il bene e a fuggire dal male, vedete? Noi saremo anche in grado con la ragione di comprendere che cos'è il bene. Ovviamente fare il male cosa sarà? Sarà una controvocazione. Fare il male, perché fare male è male? Ma perché ci distrugge, perché non ci porta alla pienezza noi stessi, è una controvocazione, non ci aiuta, ci illude fare il male. ma non sta lì la nostra realizzazione. E Dio ha messo dentro di noi questo bene, all'origine, in modo che lo potessimo sempre compiere, ci potessimo sempre muovere in questo bene. E quello che viene chiamata coscienza, la coscienza è questa. La coscienza è questo grido continuo di bene che è dentro di noi. Lo diremo, lo scritto forse anche sui fogli vostri, no? Noi ci portiamo dentro in qualche modo la nostalgia del bene. Noi sappiamo cosa è il bene, lo portiamo dentro, perché Dio ha insufflato in noi all'origine. Il problema è che quando ci accorgiamo che noi siamo in abitazione del bene e che abbiamo la nostalgia del bene, quando facciamo il male, stiamo male, in realtà. E cos'è che ti fa fare male? Questa nostalgia di bene che sta a posto dentro di noi. Quando qualcuno ci tradisce, quando qualcuno ci fa del male, stiamo male perché sappiamo che cos'è il bene, è la fedeltà, è l'amicizia, è l'unione. Allora, quando in qualche modo si esce da questo, si sta male. 1787, l'uomo però tentato dal maligno, fin dall'inizio della storia, abusò della libertà sua. Conserva il desiderio del bene, ma la sua natura porta alla fine del peccato. Vedete, entra il peccato in qualche modo, entra dentro di noi il peccato, il male, e ci illude, ci inganna. Cosa ci dice il male dentro di noi? Ma lascia perdere, guarda che analizzarti non è il bene, è piuttosto il male. Ovviamente non dice così perché nessuno fa il male, per principio, no? Ma dipinge, ignora il male come qualcosa di bene. Fai questa cosa qui e vedrai, vedete che il genio dell'autore di Genesi 3, quando dipinge le figlie di Adamo ed Eva, è questo, no? Prendi quella mela e vedrai che bene che ti verrà, e sì che ti realizzerai, diventerete come Dio. Vedete, la vocazione è la stessa. La vocazione è quella, diventare come Dio. Ma come diventare? Facendo il bene o facendo il male? E questo è il dramma oggi. Chi muove il male, cioè non pensiamo a chi, dentro di noi vive il male e il bene. E quando facciamo il male e pensiamo di realizzarci, di compierci, no? Diventare più attraverso il male, quando facciamo il bene, che è la nostra dovere di configurarci a Dio facendo il bene. No? Però la nostra vocazione è questa. Io vi lascio proprio queste alle diverse articoli, sono fondamentali per arrivare alle virtù. Perché? Perché alla fine di questi percorsi che vi ho messo sul carilismo, alla fine si parlerà della virtù. E sulle virtù in realtà ne parla poco il carilismo, perché in realtà è equiparato e diciamo è disciolto in tutto il carilismo, ecco, però alla fine del foglio volante vi ho messo ciò che il carilismo dice, sono le virtù cardinali, perché sulle teologali dedica dei veri propri carilismo. Ma torniamo a Tommaso. Abbiamo detto che Tommaso ha fatto una riflessione importantissima sulle virtù, tanto che il carilismo lo riprende. Per Tommaso l'uomo è un essere in divenire, in costruzione, abbiamo detto un compito da realizzare. E può divenire finalmente se stesso soltanto compiendo il bene, ma compiendo il bene, per compiere il bene bisogna essere, come ho detto prima, liberi. Ecco un'altra parola che torna nella riflessione sulle virtù. La libertà, perché se uno non medita non dovrà mai diventare virtuoso, cioè fare stabilmente il bene e quindi configurarsi a Cristo e quindi essere proprio felici o santi, perché ovviamente assomigliare a Cristo vuol dire e diventare come Cristo, quindi santi, tanto che a Cristo appunto, chiama i santi e rassomigliantissimi a Cristo. Anche qui io non ne posso parlare oggi. Sulla libertà, ma quanto ci sarebbe da dire sulla libertà? quanto. Sono tre persone, o forse chiede a voi stessi, che cosa è libertà? La risposta che viene data è: la libertà è poter fare ciò che si desidera senza ledere alla libertà dell'altro. No. Cioè, come sapete, io sono libero di fare quello che voglio fino a quando non tocco, non intacco la libertà dell'altro. Quando la vado a intaccare, la vado a fare. E non sono neanche gli stessi che fanno la libertà. Questa idea di libertà che sta passando nella cultura nostra, anche cristiana, la invitiamo, perché la libertà non è questa. Poi se vogliamo riprendiamo questo tema, però va pensata anche con la libertà. Allora, secondo Maggio, l'uomo è un compito da realizzare, perché il compito dell'uomo è diventare sempre se stesso, sempre in qualche modo tendere sempre in avanti. Ecco, l'uomo è questo, l'uomo è vocazione, rispondere a qualcuno alle spalle, ma tendendo sempre in avanti, continuando a fare sempre il bene, una tensione continua. Bellissima espressione di Spinoza, conatus existendi, è un conato, bellissima questa idea, un conato, no? Del non poter farne a meno, ecco, l'esistenza dell'uomo, non tendere in avanti così. Allora, l'uomo virtuoso, torniamo a Bonda, l'uomo virtuoso è l'uomo che tende naturalmente, cioè tende, l'uomo virtuoso è quello che non prende più i bioccoli laterali, è l'uomo che non si lascia ingannare dall'illusione del male, l'uomo virtuoso è l'uomo che sa in ogni momento, in ogni circostanza dell'esistenza, in tutti gli ambiti, a costruirsi, attraverso scelte concrete, costruirsi pienamente come se stesso. L'uomo virtuoso è questo, l'uomo che in tutte le scelte, capite? Diventa pienamente se stesso, ha sempre di fronte la sua vocazione. Allora, voi dite, ma la cosa è importante questa cosa del virtù. Perché se la posta in gioco è così alta, merita di diventare virtuose. Merita. Allora capite che è un dramma il fatto che non se ne parli più. Perché stiamo tradendo, stiamo trascurando la nostra essenza, la nostra essenza. Ovviamente di virtù non è che uno ha le virtù e poi tutto, le virtù che mangiare il fatto che diceva, le virtù vanno coltivate. Le virtù, diventare virtuose, cioè compiere quei gesti, tanto da arrivare a poter agire facendo il bene costantemente, costa tanta fatica, costa violenza anche. E lui lo dice nel Vangelo, il regno di Dio appartiene ai violenti, se bisogna fare violenza. In qualche modo bisogna lavorare su se stessi. All'inizio costa fatica, ma poi diventa un habitus, cioè un abito, come un abito, il abito, no? Uno che si muove bene nei suoi panni, non si dice che si muove bene nei suoi panni, nei propri panni, certo, perché ormai sono parte di te, vai, non c'è una cosa neanche che deve essere. Però all'inizio costa fatica. Uso un'immagine simpatica, ve l'ho scritto anche forse sui fogli. Non so se avete avuto la malaugurata avventura di essere invitati a cena da qualcuno di una famiglia e poi alla fine la frase: adesso ascoltiamo Matilde che vi fa sentire qualcosa che non conosce, perché lei da un po' di tempo suona il pianoforte. Allora non si può fare a meno di andare ad ascoltare Matilde al pianoforte. Però questa bambinetta, no, che tira fuori il suo spartito, mette lì con una concentrazione infinita, sudando, suona il suo pezzettino, no? Grande applauso della vita, no? Però questa bambina si è sforzata, ha concluso, no? Bene male il suo testo con tantissima fatica. Poi spero che abbia potuto dare a sentire un concerto di Grand Lang, uno, probabilmente, considerato il più grande pianista esistente. un ragazzino di 23-24 anni, che gli suona il Rack 3. Rack 3 di Rachmani, il concerto di Jack, il concerto di Mambo, l'orchestra di Rachmani, ma considerando il posto invece più difficile, tecnicamente. E voi vedete questo ragazzino a Demoporte che suona il Rack 3 senza spartito, muovendosi, sorridendo, quasi cantando, come se fosse la cosa più semplice, e tu rimani così, come tutti, no? Ecco cos'è, infatti si dice è un virtuoso del pianoforte. L'Adelante è un virtuoso del pianoforte, questa è la virtù. Cioè la virtù nel momento in cui la fai propria, la fai tua, ci hai lavorato sotto, ci sta quanto studio, diventa di genere in questo caso, no? Però c'è uno studio, c'è una, no? Dai 3 anni sto qui al pianoforte, poi ha studiato, poi ci ha lavorato, poi, no? E poi è diventato virtuoso di una forma. In qualche modo, ecco, le virtù sono queste, la stabile disposizione a fare quel bene che ci configura Cristo e quindi ci dà la vita felice, la vita compiuta. Ma al termine di tutto questo discorso, chiediamoci, e poi la domanda per scontato, di la messa. Quindi abbiamo visto, abbiamo lasciato l'uso dei grandissimi temi, il tema della libertà, e adesso vi metto sul piatto, ma non avevo il tempo di affrontarlo, un tema che sembra banale, ma oggi e in questo contesto non lo è assolutamente. Che cos'è il bene? Cioè, se ciò che si realizza, ciò che ci compie, ciò che ci configura Cristo, ciò che appunto aiuta a rispondere alla vocazione originaria alle nostre spalle, diventa ciò che sei, lo possiamo soltanto diventare con il bene, perlomeno c'è da chiedersi un attimino che cos'è il bene. Ma che cos'è il bene? Soprattutto oggi, perché se voi cercate la storia del bene, ammesso che sia vista, vi accorgerete che il bene degli antichi, dei medievali, del Rinascimento e quello di oggi non è lo stesso. Cambiando le persone, cambiando le culture, cambia anche la concezione del bene. E questo è un dramma. Questo è un dramma. Allora, abbiamo pensato che in antichità il bene era di una oggettività assoluta. Il bene era oggettivo, si sapeva cos'era il bene. Allora, non è soltanto, è vero, gli antropologi ci parlano dell'antichità, no, come epoca proprio, gli antichi. Io penso che ciascuna vita, ciascuna vivente, ciascuna, diciamo, generazione ha una sua antichità. Io penso che forse i nostri genitori, i nostri nonni, avessero l'intuizione di cosa fosse il bene, no? Così in maniera naturale, in maniera intuitiva proprio. Oggi questo non è l'istituto. Per gli antichi, io parlo di antichità, era identificato con la natura. La natura era il bene, tanto che l'adagio si diceva è questo, agisci secondo natura. E agendo secondo natura tu fai il bene. Non puoi sbagliare. Nel Medioevo la verità coincide con il bene, il vero è il bene. Quindi tu facendo, seguendo il vero, fai sicuramente il bene e viceversa. Oggi non possiamo dire più che il vero e bene coincide. Non tutto ciò che è vero è bene. Salvatore Natoli, che è un filosofo contemporaneo, ha scritto un libro, forse i libri di virtù, Fedri Regli, lo abbiamo forse anche in là, e lui penso che sia uno dei filosofi più, non è credente, però penso che sia uno dei filosofi oggi esistenti più onesti, intellettualmente onesti, e veramente profondo. E lui scrive una cosa estremamente interessantissima, io ve la accenno soltanto. E si dice, quando è cominciato questo disastro, no? in cui verità e bene si sono separati, quando il vero non è più il bene. Lui pensa con le guerre di religione. Con le guerre di religione si è frantumata, o se vogliamo si è creata questo salto, questo gap, questa discrasia tra verità e bontà e bene. Perché? Perché si è cominciati a partire per affermare il vero attraverso la guerra. E tu quando cominci ad affermare il vero attraverso il male, allora è finito. Quando uno comincia a pensare di avere il vero in mano, e questo vero deve essere accettato, deve essere imposto, posto o imposto, ma perché questo avvenga, tu usi il male, la violenza, allora si chiama ideologia. Pensate soltanto, per rimanere in casa nostra, c'è l'ambito cattolico, come è successo quando nelle grandi spedizioni missionari, che erano chiamate missionari, no? Si andava a portare il battesimo, no? Ma chi non riceveva, quindi la verità del battesimo è la verità della Chiesa, no? E ciò che ti introduce nella verità della Chiesa, tanto che fuori la Chiesa non c'è salvezza, quindi è necessario che tu per essere salvo devi aderire alla Chiesa, Chiesa cattolica, a questo punto tu devi accettare il battesimo, non accetti, e ti facciamo fuori, tanto che comincia a girare i pugnali, bellissimi, non so, abbiamo ancora degli animali, no? Hanno i bellissimi pugnali di avorio con il crocifisso in testa, no? E si uccideva in questo modo. E allora lì si è cominciato a passare questa seconda madonna, questa idea un po' tanto malsana di separazione tra il vero e il vero, ma oggi siamo in pieno. Si fa passare come vero. No, adesso non voglio fare esempi, non penso soltanto alla cultura, ad esempio, sull'aborto, sulla cultura di molti problemi della genetica, della... No? Quello è il vero, no? Cioè, la verità è questa, e va affermata, no? E questo è il bene, capite? Ma è proprio vero? Per ciò che è vero è bene? O meglio, è bene quella verità? Questi sono problemi grossi che dovremmo cominciare a ripensarci un pochino, se no ci facciamo fregare un po' troppo da quello che abbiamo, dalle notizie che abbiamo. E quando pensiamo che la verità, questo è un altro discorso che vi butto lì, anche perché non sarei in grado di lavorare un discorso, perché non ci ho lavorato sopra, ma quando la verità coincide con la maggioranza, questa è una cosa, quando sta passando, non è passata, però c'è l'idea, no? Che più gente si mette assieme, no? Per affermare una verità, questa diventa la verità. È vero, lui dice, ma questo è il principio democratico. Se la maggioranza si mette d'accordo che una cosa è vera, quella è vera e si decidera anche per affermarla come verità. Però guardate, c'è qualcosa che non va così. È vero che la democrazia è grande, no? Però non è la migliore forma che è la migliore forma che abbiamo, ma non è l'ottimo. La democrazia non è la perfezione. Ci siamo dentro, perché la migliore forma trovata fino adesso, poi può darsi tra un po'. Io vi butto lì queste cose. Sul foglio volante trovate una predica, adesso non c'è tempo di leggerla assieme. Io vi invito a leggerla, è un'omelia di un padre della Chiesa. e in base alla Chiesa è Gregorio di Nizza, il Nizzeno, uno dei padri cattolici. È un'omelia splendida, veramente, valente e riletta forse, un po' di volte, ma guardate che c'è qualcosa di bellissimo dietro, proprio sul nostro tema. Lo leggete con grazia. Invece recuperiamo per concludere ciò che il Catechismo della Chiesa Cattolica dice sulle tendute locali. Sulle virtù. Le virtù, abbiamo detto, ce ne sono tre teologali. Cosa vuol dire teologali? Possiamo dire direttamente infuse da Dio. Le virtù teologali sono la fede, la speranza, la carità, che sono infuse da Dio. Sono di reminiscenza ovviamente biblica, ne parla, pensate soltanto il termine del grande inno, la carità di Paolo, prima Corinzi 13, ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è la carità. Poi ci sono le quattro virtù cardinali, già presenti in Platone, e poi Ambrogio le ha in qualche modo sistematizzate. Ecco, Sant'Ambrogio nel suo commento al Vangelo di Luca va a definire la temperanza nei confronti del desiderio, la fortezza o coraggio, la prudenza, la saggezza e la giustizia come le virtù cardinali, cioè cardine. Le virtù cardinali fanno da cardine, fondamento di ogni altro atteggiamento etico. Quindi la prudenza, la temperanza, la fortezza e la giustizia sono le quattro virtù madri cardinali da cui derivano tutte le altre virtù, che possono essere, no, sono partite da altre virtù umane, no? Però queste sono comunque le cardine, quelle fondamentali. Se tu non cresci in queste, in qualche modo sei scardinato, cioè tutto il resto che costruisci su di te in qualche modo cresce male. E vi leggete come anche questo, ecco, 1803, l'articolo 103 dice: la virtù è una disposizione abituale e ferma a fare il bene. Trovate al fondo del foglio muscolante questo. La virtù è una disposizione abituale e ferma a fare il bene. Essa consente alla persona non soltanto di compiere atti buoni, ma di dare il meglio di sé, con tutte le proprie energie sensibili e spirituali, la persona virtuosa tende verso il bene, lo ricerca e lo coglie in azioni concrete. Gregorio di Nizza, lo cita il Catechismo, il fine di una vita virtuosa consiste nel diventare simile a Dio, vedete, il fine perché diventare virtuoso, ma semplicemente perché compiamo la nostra volontà a diventare, vogliamo diventare simile a Dio. Tutta la differenza tra virtù umane, detta anche cardinale, virtù umane, che vanno in qualche modo conquistate, vanno, non è che la fede, la speranza e la carità non sa lavorarci, anzi, ma non è uno, fortunatamente ci sono infuse da Dio, proprio tutte locali, sono un dono, ma un dono è quasi qui, lo diremo per la fede, ma quante volte uno dice, vabbè, la fede è un dono, a me non sono donato, io non ce l'ho. Non possiamo pensare così, eh? Cioè, Dio fa dono delle virtù a tutti, sta all'uomo aprire, no, il proprio spirito, il proprio interno per ricevere. Quindi nelle virtù, teologali, il compito nostro è attivo, nel senso c'è una richiesta nostra, quella di lui aprirci al dono e poi lavorarci. O meglio, permettere che Dio possa compiere sempre il suo dentro di quei doni. Perché dato che Dio è l'amore, la mano che violenta, lui non può violentare l'uomo mettendoci dentro le virtù umane. Le virtù umane, nel suo cardinale, invece c'è molto, molto umano in questo senso, c'è molto lavoro umano che coinvolge tutta la nostra persona. noi dedicheremo appunto un anno a ciascuno di noi. Bene, lo so che è stata dura, ma era necessario, penso, un discorso del genere. Quindi non lasciamoci spaventare, poi la stessa volta iniziamo a vedere proprio con la fede, in un'ora non so cosa potremmo dire della fede, che ci vorrebbe un anno sulla fede, ma recuperiamo almeno degli elementi fondamentali, almeno ci chiariamo l'idea, ecco, su che cos'è la fede. Però il discorso di oggi penso che fosse necessario. C'è qualche domanda, visto che poi in realtà non avremo possibilità di ritornare almeno oggi su queste cose, ecco. Se avete qualche interrogativo, se non è chiaro qualcosa, ditelo pure, o anche insomma.
Ma anch'io, mi scusi, io prima ancora di venire qua, un po' perché ho fatto filosofia, un po' perché sto studiando teologia, a volte sono messo in crisi. Dico che mi sono venuto qua oggi perché tengo delle crisi. Crisi in senso retro, non mi dico.
Dietro mi ancora di più dopo per
dire. Allora, mi scusi, io sono messo in crisi da un paio di cose, mi dico un po' come lei. Li ha affrontati. Allora, la prima cosa, da quella cosa che lei ha trattato, cioè, io prima ancora di venire qua ho sempre sentito dire che l'uomo ha una coscienza intrinseca e quindi ha, per così dire, Dio gli ha diffuso quelle che sono le leggi morali e implicitamente le leggi morali. Cioè, io a volte sento anche dire, abbiamo dei noi, cioè per i principi fondamentali, no? Anche se sono stati impartiti dai comandamenti, come relazionarsi al prossimo, non rubare, sono cose che noi poi scopriamo, perché l'ambiente ci stimola a farle emergere, però sono dentro di noi, non siamo causali, abbiamo questi principi innati, io sono però mi scuso, io mi sono, ho sentito già passato, però mi sono posto questa domanda, già prima. Ma, allora, come la mettiamo? Che, come diceva lei, come ha accennato lei, è anche antropologicamente parlando, è deve recuperare bene. Cioè, evidentemente, non so, per me, mangiare il prossimo non è bene, ci sono delle culture che invece questo hanno praticato. Magari per me non rubare, e non è bene, però sono altre culture, magari sono più conosciute, però invece... Cioè, allora, dove il condizionamento? Io mi sono detta, se c'è questo condizionamento ambientale, allora non è vero che c'è una legge omogenea, perché c'è una legge omogenea perché nelle varie culture varia la concezione di bene o comunque di interazione, di regole con cui impostare l'interazione col prossimo. Poi la seconda domanda invece, io sono messa in crisi in questo periodo molto da quello che viene a scienza ferma. E mi ha detto qualcosa, cioè noi sappiamo, noi abbiamo l'idea appunto di spirito, di corpo, e io sempre ho detto questo binario, cioè sicuramente c'è una parte immateriale dell'uomo, non so, l'amare, la compassione, però io non voglio essere banale, però tante volte mi capita di sentire, di previsioni, magari complicazioni, se ne guarda la neuroscienza, io non entro nel dettaglio perché non sono una neuroscienziata, però butta tutto all'aria, perché senza banalizzare troppo ci dice che anche la sfera che noi riteniamo inspiegabile, spirituale, interiore, sono tutte queste cose in realtà non è altro che, non dico scariche elettriche, ma più o meno sono lì, o reazioni biologiche, e se noi abbiamo un'idea di bene e di male, certo l'uomo è più evoluto, sicuramente è un'idea più elaborata di bene, di male, di compassione, eccetera, però non lo chiamo altro che un condizionamento ambientale. Io ho sentito il determinismo, non sociobiologico, e io di fronte a queste teorie non posso dire semplicemente sono fesserie, cioè io non mi assento, mi metto in discussione, devo dire, dico ma che cosa rispondo, cosa faccio?
Sì, allora, il riferimento a questo neanche io sono venuto scienziato, quindi non posso rispondere, ma però già il fatto di rendersi conto che queste non sono fesserie è fondamentale. Ecco, ringrazio di questa domanda, se vogliamo, questa testimonianza. perché quindi dicevo che non scoppiamo molto bene noi come cristiani, non come cristiani che uno si ritengono seri, o cercano almeno di essere cristiani seri, di crescere nella fede. Cioè la fede è un dono che ci è stato dato, ma abbiamo il compito di lavorarci sopra e di crescere in questo modo. E allora crescere vuol dire anche accettare di entrare in crisi in qualche modo, quindi esprimere un giudizio, giustamente, esprimere un giudizio su queste provocazioni. Provocazione vuol dire letteralmente essere chiamati fuori. Una cosa che ti provoca, ti chiama fuori da te stesso, cominci a, in qualche modo a dialogare con l'esterno, dialogare con un mondo che ti dice che l'anima, lo spirito, cioè quelle cose che hanno fondato, non soltanto il cristianesimo, ma tutte le altre religioni in realtà, adesso sono messe in crisi, grazie alla conoscenza. Allora in qualche modo io adesso non entro neanche in ambito in cui rispondere a queste domande, ma perlomeno sapere che c'è un mondo molto vicino a noi, a Torino ad esempio, che è molto diverso in questo, in questo senso, con persone più o meno serie, un nome tra tutti o di freddi, non perdo l'occasione per questo, ma bisogna, oppure lo stesso Vito Mancuso ne parla molto, cioè ci sono dei personaggi anche tra i borderline con la teologia, che provoca, loro non bisogna buttare la prima per la sporca dicendo sono tutte stupidaggini, quello è un idiota, no? No, perché il futuro sarà questo, il futuro del cristianesimo è confrontarsi con questa realtà. E allora in qualche modo recuperare quello che già Giacomo mi sembra che dicesse, no, Giacomo dice date sempre ragione della speranza che c'è in voi. Date ragione della speranza che c'è in voi. Poi bisogna girare la seconda parte, lui continua dicendo, ma fatelo con delicatezza, fatelo con non con violenza, non con arroganza, perché purtroppo noi siamo anche molto bravi a chiudere la bocca all'altro perché entriamo in crisi, ma allora devi dire appunto in maniera anche molto forte le cose in cui crediamo. Quindi accorgersi che c'è un mondo quindi semmai, non so, leggere qualcosa, sapere che si sta discutendo un mondo di queste cose, che non mettere come lo strutto la pietra sotto la sabbia per non ascoltare, non vedere, io mi tengo alla mia fede. No, perché il futuro sarà questo, il futuro sarà dialogare con queste, non con queste persone, ma con questa cultura che si sta venendo in corso. L'altra è vero, questo io tengo delle lezioni all'università e all'esame mi diverto con l'assistente, no? Mi dice sempre, non è una domanda classica questa, chiediamo una domanda, ma secondo lei che cos'è il bene? Cosa vuol dire per lei fare il bene? Dove la spinge a questo bene che lei fa? No? E la risposta è proprio questa, ma guarda, a seconda delle culture, no? A seconda della società, io mi adeguo in un altro modo, ma poi sul momento sorridi perché era sicuramente la domanda che si aspettava, però forse almeno c'è di educare questa persona, almeno dire guarda che forse non è proprio così, è un po' pericoloso, no? Allora, il bene è possibile che cambi con le culture, no? Cioè questa idea del bene, questa nostalgia del bene, se noi abbiamo la nostalgia del bene, perché il bene è dentro di noi, Dio ce l'ha posta dentro questa idea. Quella che fortunatamente con Giovanni Paolo II e adesso con Papa Benedetto continuano a parlare di quella benedetta legge naturale, la legge naturale. E chi ne parla, o meglio, chi ne parla fuori di loro? Sulla legge naturale. La legge naturale è questa legge del bene che è iscritta dentro di noi. Allora, se in quel popolo sperduto dell'Africa si mangiano, perché per loro va bene così, tra di loro il cannibalismo, non va bene, non è bene quello. Se lo facciano, per loro non è bene. Noi dobbiamo anche avere il coraggio di dire non è bene. Oppure altre culture, anche se ci hanno preceduto, facevano così, noi sappiamo che non è bene così. Anche se lo fanno tutti, no, lo fanno tutti, no? È una cultura, è una, no? Facciamo rifare la loro cultura, quando è un buono quello che si dice, no? Ma è la loro cultura, è il loro modo di fare, e no, cosa vuoi andare a... no, come cristiani noi sappiamo, no? E cosa abbiamo veramente, crediamo, fondamentalmente si ci ha dato il bene, abbiamo anche la possibilità di individuare quale è questo bene, sarà la prima virtù cardinale. Che ci indicherà, la virtù che ci porta a individuare cosa è il bene. Però poi c'è l'altra parte, più pratica, più morale, che ci impegna come cristiani e di come comunicare questo bene. E allora lì che una volta che tu stai perché credi, perché la tua fede ti porta a dire che questo è il bene, è un momento in cui lo comunichi attraverso il bene. Perché se comunque cominci a comunicarlo, a farlo in qualche modo attuare attraverso il male, questa si chiama ideologia. Le grandi ideologie della storia cosa sono state? Sono proprio state movimenti organizzati intenti a portare il bene, ad applicare, a fondare il bene attraverso il male. E di tutto sono state, se fosse un nazismo, un comunismo o qualsiasi altra dittatura del mondo, l'idea di base è per questo, no? È un bene, perché per loro era un bene, attraverso una modalità malvagia, una modalità perversa. Ora, il bene non va mai, in qualche modo, dico applicato in un altro termine, comunque proposto, ecco, attraverso il male. Le grandi rivoluzioni della storia sono state tutto queste, quando si è voluto in qualche modo portare un bene attraverso un mare. Io faccio sempre l'esempio della rivoluzione francese perché mi sembra la cosa più azzeccata, no? La rivoluzione francese del 700 era in qualche modo incarnare un grande bene. Riassumono i quattro grandi principi, no? Della direzione francese, la libertà, la fraternità, l'uguaglianza, cosa c'è? Questo è il bene, ma in quale modo è stato in qualche modo posto? Allora, sono i grandi morti. E praticamente ha presentato quel bellissimo quadro di Delacroix, no? La libertà dei popoli. Certo, la libertà dei popoli ha applicato questi tre gran quattro grandi principi, peccato che sta buona libertà sta attestando uno stuolo di morte, di cadavere.
Il cortocircuito tra il bene e le culture del peccato originale.
Sì, io penso. Sicuramente quello che dicevo prima, no? Però quando è una, finché è qualcosa di, quando è una cultura è dura, poi ma insomma ce la portiamo dentro questa idea del, ecco, poi parlando di quello che diceva prima, allora una cultura, tutti gli uomini, tutti, anche il popolo cannibale sperduto, un po' sperduto di questa parte del mondo, no, noi crediamo che abbia questa idea del bene, no? Poi è stata, nel capitolo di ieri, nel letto, non capitolo di ieri, sono sepolto da strati di cenere, no? Di cenere, di questo male che inganna, facendoti credere, perché l'ingannatore, il maligno è l'ingannatore, cioè che vuole ingannare, cosa vuole ingannare? Vuole proprio farvi passare l'idea che il male è un bene, no? Che il male è il bene. Ma questo è dall'origine che è così, no? Allora, se voi leggete quella splendida omelia di Gregorio, dice proprio questo, tu ti porti dentro questo bene che è stato sepolto da strati, allora come il metallo, man mano che togli la ruggine, torna rispetto così, e l'anima, no? Cristo Dio, attraverso Cristo ha impresso l'impronta a fuoco come una cera, il sigillo del bene, poi è stato sepolto, è stato adesso il compito è proprio quello di togliere la ruggine. Ultimo discorso, poi finisce veramente. E non perdete l'occasione di di lavorare sul catechismo, avete qualcosa, ma sul lavorare sul concetto della libertà, perché oggi è un altro tema su cui i giovani soprattutto, ma solo i giovani, no? Hanno in qualche modo un'idea perversa, dico, che manca il bersaglio, che non si fa crescere, perché nel momento che senza libertà non si cresce. L'uomo libero, l'uomo non libero può lottare finché vuole per diventare veramente se stesso, ma non ci riuscirà mai, pur per un'idea di libertà perversa. E allora, che cos'è la libertà? La libertà non è appunto fare ciò che si vuole, anche se questa è l'idea che sta passando, di passata, purtroppo. La libertà, possiamo definirla così, è un insieme di scelte, o di non scelte, perché se liberi di scegliere non scegliere, di azioni che ti portano a te, quindi, a diventare pienamente te stesso. Ora capite che non tutto ciò che sei libero di fare ti costruisce una persona umana. Non tutto ciò che tu puoi fare, puoi dire, non tutte le tue parole, non tutte le tue azioni, non tutte le tue relazioni ti costruiscono pienamente, cioè ti compiono come persona umana. È vero che tu sei libero di fare tutto, potenzialmente, ma non tutto ti costruisce. Allora, chi è libero veramente? Libero veramente colui che compie solo quell'azione, o compie quell'azione che lo fa diventare pienamente se stesso. Sembra di fronte una studente. Si dice, ma cos'è che lei è libera? Io sono libera di fare quello che vuole, voglio fare questo, faccio questo. Avremmo detto, tu sei sicuro, stai preparando un esame, sai che hai l'idea di studiare, tu sei libera di alzarti e andare al cinema. Che ci dici di fare questo? Questa è la libertà nostra, no? Non è libera di andare al cinema alle 4 del pomeriggio? Sì. Ma se lei va, non studi, se non studi per fare l'esame, sono per fare l'esame, no, va avanti. Non si laurea, non si... Allora, la libertà in quel momento è non, anche se avessi tanta voglia di andare al cinema, non fare, cioè compi quella scelta di studiare in questo caso che ti aiuta a costruirti per un futuro. Vedete che la libertà è anche un po' l'idea della libertà, questa libertà, fare ciò che si vuole. Ma questo è una cosa banale, andare al cinema a studiare, ma pensate le scienze, la tecnica, oggi la tecnica è libera, la scienza è libera di fare quello che vuole, sì, perché diciamo, stiamo entrando in un ambito pienamente scientista in realtà. Scientista cioè la scienza finché può si fa, finché si, non che è lecito, ma finché si può si fa, si, no, sono libero di farlo, lo faccio, questo esperimento, questa novità, e non spaventiamoci se... No, tutte queste cose che stanno uscendo, che sgomentano un po', queste cose create in laboratori, piccoli mostri, piccoli, no? Ma certo, perché viviamo questa, si è liberi, si va, ma costruisce, compie l'umanità, fa del bene. Va bene. Allora io adesso vi chiederei appunto silenzio, avete il tempo in rete, facciamo diventare queste cose preghiere, nel senso che abbiamo bisogno di far scendere la verità nel cuore, e lo facciamo attraverso la preghiera, il silenzio, prossimo appuntamento di grazia. 12 minuti.